al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Mentre stavo andando a Damasco, con autorizzazione e pieni poteri da parte dei sommi sacerdoti, verso mezzogiorno, vidi sulla strada, o re, una luce dal cielo, più splendente del sole, che avvolse me e i miei compagni di viaggio. Tutti cademmo a terra e io udii dal cielo una voce che mi diceva in ebraico: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Duro è per te ricalcitrare contro il pungolo». E io dissi: «Chi sei, o Signore?» E il Signore rispose: «Io sono Gesù, che tu perseguiti». Buon pomeriggio da Fabio Colagrande, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto Vasco Feligini in console, Elena Colson e Maria Serena Tullio in regia. Avete appena ascoltato dal capitolo 26 degli Atti degli Apostoli il racconto della conversione di San Paolo, raccontata proprio dallo stesso Saulo di Tarso. Perché? Perché oggi al centro di questa nostra trasmissione c'è appunto la conversione dell'Apostolo delle Genti, potremmo dire tra esegesi e iconografia, perché parliamo innanzitutto di una mostra che è in corso proprio da ieri a Roma. C'è la possibilità di assistere, di vedere contemporaneamente le due opere che il Caravaggio dedicò proprio a questo tema iconografico, ma casualmente, una coincidenza interessante, proprio in questi giorni Papa Benedetto XVI, nelle sue catechesi del mercoledì, ha dedicato sia il 25 ottobre scorso sia lo scorso mercoledì l'8 novembre la sua catechesi appunto alla figura di San Paolo Apostolo. Partiamo subito dalla esposizione che è in corso a Roma da ieri fino al 25 novembre. La conversione di San Paolo di Caravaggio su tavola di cipresso della collezione Odescalchi è protagonista di una esposizione. È esposta dopo 400 anni nella Cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo, il luogo per la quale fu commissionata, ma dove con ogni probabilità non trovò mai dimora. E c'è la possibilità di avere un confronto diretto con l'altra conversione di San Paolo, il dipinto realizzato su tela sempre da Caravaggio, che misteriosamente sostituì la prima versione su tavola e che dal 1605 decora, come è noto, la cappella di Santa Maria del Popolo. L'esposizione si chiama Il Caravaggio Odescalchi, le due versioni della conversione di San Paolo a confronto, ed è stata ideata e voluta da Rossella Vaudré, soprintendente per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico del Lazio, e viene realizzata grazie alla disponibilità della famiglia Odescalchi. Un'occasione anche per presentare il restauro di questa tavola commissionato dai proprietari. La prima conversione di San Paolo, poco conosciuta al grande pubblico perché da sempre custodita appunto in collezioni private, è al centro inoltre di uno dei più appassionanti enigmi caravaggeschi. La tavola, insieme al suo pendant, la crocifissione di San Pietro, sempre su tavola, questa perduta, fu commissionata a Caravaggio nel 1600 da Tiberio Cerasi, che era il tesoriere generale della Camera Apostolica, cioè il ministro del tesoro del Papa, che allora era Clemente VIII Aldobrandini. Fu commissionata per decorare le pareti di questa nuova cappella in Santa Maria del Popolo, che l'architetto Maderno era stato incaricato di ristrutturare. I due dipinti dovevano essere eseguiti per contratto stipulato tra Cerasi e Caravaggio proprio su tavola di cipresso, ma i due dipinti che dal 1605 sono nella cappella Cerasi sono su tela e non su tavola. Quindi ci si chiede come mai Caravaggio ha realizzato una seconda versione su tela al posto della prima su tavola di cipresso, perché cambiò idea Caravaggio, e soprattutto mettendo a confronto le due conversioni di San Paolo, come possono fare tutti coloro che andranno a Santa Maria del Popolo fino al prossimo 25 novembre, come mai cambiò così tanto l'iconografia delle due conversioni? Noi ne parliamo con un ospite che gentilmente ci attende al telefono. Si tratta del professor Claudio Strinati, storico dell'arte, responsabile del Polo Museale di Roma. Strinati, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei.
Grazie per aver accolto il nostro invito. Le chiedo subito come rispondere a questo enigma caravaggesco. Perché Caravaggio scelse poi di destinare alla Cappella di Santa Maria del Popolo la seconda versione? C'è chi dice che gli fu imposta questa scelta.
No, questo non lo si può dire, perché non c'è nessuna prova per sostenere questo. Non ci sono documenti o testimonianze che parlano di una imposizione verso il maestro. Il problema è che Tiberio Cerasi, che gli aveva ordinato questi quadri, Morì molto presto e praticamente non sappiamo nemmeno se Tiberio Cerasi, che era una persona molto importante perché era il tesoriere del Papa, era diciamo uno degli uomini della finanza vaticana più importanti del tempo, e non sappiamo nemmeno se fece in tempo a vedere questa prima versione, perché morto Cerasi la sua eredità passò a una gestione differente. E quindi potrebbe anche essere che, non essendo stato possibile per il committente esaminare le opere, ci sia stato un cambio di orientamento da parte dei suoi eredi. Tuttavia noi abbiamo testimonianze scarsissime di questo fatto. Sappiamo soltanto, un biografo antico dice, che i primi quadri non piacquero al padrone, usa proprio questa espressione, non piacquero può significare quello che si vuole, e infatti nel corso del tempo gli studiosi si sono molto interrogati, ma perché non piacquero, appunto, come lei dice. Però qui entriamo poi nel campo della soggettività, nel senso che molti esperti hanno dato spiegazioni diverse, quindi vedere i due quadri ora vicini, proprio vicinissimi, e quindi poterli confrontare con i propri occhi, effettivamente è una esperienza interessantissima da un punto di vista artistico, culturale, teologico.
Ecco, proprio da questo punto di vista, professor Strinati, confrontando i due quadri, la prima osservazione che viene in mente anche al più profano è che sembra strano che in pochi anni un artista come Caravaggio abbia cambiato così tanto il tema iconografico. Nella prima conversione San Paolo è accecato dalla luce divina, come a un passo da lui, quasi trattenuto da un angelo, si vede anche Dio, barbuto. Nella seconda invece Dio non si vede più, e come è noto c'è questa grande idea che Dio è rappresentato da una luce che arriva dall'alto. Ecco, come si può spiegare questo cambiamento di tema iconografico così netto?
Beh, abbiamo letto all'inizio della trasmissione il passo degli Atti degli Apostoli che racconta la storia per come lo stesso Paolo la racconta. Il punto della questione è che ci si può attenere alla prima idea, cioè l'uomo viene accecato per poi riprendere la vista e viene frastornato, diciamo così, dalla voce divina affinché comprenda e si converta. E questa impostazione è illustrata nella prima versione, in cui Saulo cade da cavallo, si porta istintivamente le mani agli occhi, perché questo accade un po' distintivo, appunto, a chiunque avverta qualche cosa che non va nella sua vista, si copre gli occhi e la figura divina scende verso di lui come a portarlo a sé. Nell'altra versione effettivamente è vero che c'è un cambio di idea fortissimo, però naturalmente non possiamo indagare psicologicamente la mente di un uomo che non è vivente e che non ci può rispondere. Io credo che si può cambiare idea nella vita sia in 5 minuti sia in 50 anni, quindi se Caravaggio cambiò idea in modo fulmineo oppure impiegò parecchio, questo noi non lo possiamo sapere, però possiamo sapere, perché lo vediamo, che il cambio dell'idea è clamoroso, perché nella versione finale, quella che è in chiesa, quella su tela, la figura divina non c'è e non si vede, non si può vedere, e questo è più coerente con gli Atti degli Apostoli. Si parla soltanto di luce, di voce, e infatti si vede Saulo che è caduto a terra e alza le braccia verso la luce con la stessa posizione, diciamo, in cui normalmente i pittori facevano il bambino Gesù appena nato, che disteso sulla nuda terra alza le braccia verso la mamma. Quindi è come se Caravaggio avesse avuto l'intuizione di rappresentare la storia degli Atti degli Apostoli come un'allegoria della vera nascita del cristiano, che muore come pagano e rinasce come cristiano assorbendo la luce divina. E indubbiamente c'è un salto di impostazione, di idea fenomenale, però ricordiamoci che Caravaggio era un grande genio. Ora, se un grande genio non ha la capacità di svilupparsi anche in modo folgorante, è proprio il caso di dirlo, beh, allora non sarebbe un grande genio.
Io ricordo che la possibilità di confrontare queste due versioni della conversione di San Paolo firmate da Caravaggio c'è tutti i giorni fino al 25 novembre, dalle 10 alle 21. La mostra però è chiusa la domenica, l'ingresso è libero. Ringrazio molto Claudio Strinati, responsabile del Polo Museale di Roma, per essere stato nostro ospite. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
E continuiamo questa trasmissione dedicata alla conversione di San Paolo. Abbiamo visto come la descrive, come la illustra il Caravaggio in queste due differenti versioni della conversione di San Paolo. Ora invece andiamo ad ascoltare le parole di Papa Benedetto XVI, che, come ricordavo in apertura, sia mercoledì 25 ottobre sia mercoledì scorso, durante la catechesi dell'udienza del mercoledì, si è soffermato proprio sulla figura di San Paolo Apostolo. Brilla come stella di prima grandezza nella storia della Chiesa, ha ricordato il Papa, e non solo di quella delle origini. San Giovanni Crisostomo lo esalta come personaggio superiore addirittura a molti angeli e arcangeli. Dante Alighieri, nella Divina Commedia, ispirandosi al racconto di Luca negli Atti, lo definisce semplicemente vaso di elezione, cioè strumento prescelto da Dio. Altri lo hanno chiamato il tredicesimo apostolo, addirittura il primo dopo l'unico. Ma sentiamo sempre dalla catechesi del 25 ottobre come Papa Benedetto racconta e poi commenta la conversione di San Paolo.
Fu proprio sulla strada di Damasco, agli inizi degli anni 30, che Saulo, secondo le sue parole, venne ghermito da Cristo. Luca racconta il fatto con dovizia di dettagli, come la luce del risorto lo ha toccato e cambiato fondamentalmente tutta la sua vita. Egli stesso nelle sue lettere va diritto all'essenziale, senza dettagli, e parla non solo di visione, ma di illuminazione e soprattutto di rivelazione e di vocazione nell'incontro col risorto. Infatti, si definisce esplicitamente apostolo per vocazione, o si definisce apostolo per volontà di Dio, come a sottolineare che la sua conversione era non il risultato di un proseguimento di pensieri, di riflessioni, ma era il frutto di un atto divino, di una imprevedibile grazia divina. Da allora in poi, tutto ciò che prima costituiva per lui un valore divenne paradossalmente, secondo le sue parole, perdita e spazzatura. E da quel momento tutte le sue energie furono poste al servizio esclusivo di Gesù Cristo e del suo Vangelo. Ormai la sua esistenza sarà quella di un apostolo desideroso di farsi tutto a tutti senza riserve. Di qui deriva per noi una lezione molto importante. Ciò che conta è porre al centro della propria vita Gesù Cristo, sicché la nostra identità sia contrassegnata essenzialmente dall'incontro, dalla comunione con Cristo e la sua parola.
Così Papa Benedetto XVI, durante l'udienza generale dello scorso 25 ottobre, presentava e commentava la conversione di San Paolo Apostolo, sempre con davanti agli occhi le due versioni della conversione di San Paolo, così come sono state dipinte dal Caravaggio. Cerchiamo di esplorare un po' questo simbolo, la conversione, quella che per tradizione avviene con la caduta da cavallo. Lo facciamo con un ospite che ringraziamo molto per aver accettato il nostro invito. Si tratta di Giuseppe Barbaglio, biblista tra i massimi esperti in Italia della figura di San Paolo e tra i massimi esperti dei testi paolini. Barbaglio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a lei.
Ecco, abbiamo di fronte proprio questi due dipinti del Caravaggio. Quanto è importante poi nella figura di questo apostolo il simbolo di questa conversione che avviene sulla via di Damasco in questa maniera, potremmo dire anche traumatica, a giudicare da come la racconta il Caravaggio?
Sì, certamente è stato un trauma quello di Paolo, perché lui non dice mai che c'è stato un lungo percorso prima di arrivare, come dire, ad affidarsi a Cristo, ma è stata piuttosto un'esperienza mistica, noi diremmo, e cioè Paolo ha incontrato il Cristo risorto e, diciamo, si è lasciato cambiare da Cristo risorto. Voglio dire anche che noi abitualmente parliamo di conversione di Paolo, però forse l'aspetto più sottolineato è quello della vocazione e della missione. Cioè Paolo si sente chiamato per grazia da Dio e inviato al mondo dei gentili, al mondo dei lontani. Lui che era un giudeo di tutta caratura e quindi fedelissimo alla legge, ecco che nella sua vita sperimenta questo cambiamento profondo per grazia di Dio, cioè abbandona, noi diremo, il campo del patto sinaitico, della legge, della circoncisione, e si affida a questo altro campo, che è il campo di Cristo, del Cristo risorto, che è il principio di salvezza non solo per gli ebrei, ma anche per i gentili, i quali restano gentili, cioè senza bisogno di sottomettersi alla conversione. Questo è l'elemento caratteristico e specifico e originale di Paolo.
Io so, professor Barbaglio, che lei ha potuto confrontare, perché ha visto la seconda versione, quella che ora si può vedere accanto a quella più nota, le due conversioni così come sono state dipinte dal Caravaggio. Cosa pensa di questo confronto, anche dal punto di vista, diciamo, dei contenuti di queste iconografie?
Ma io ho avuto l'impressione, intanto c'è un elemento comune, ed è la luce. Cioè, come ha detto il Papa, Paolo è stato illuminato dalla luce divina. La differenza è che, diciamo, nel quadro che noi conosciamo meglio, come dire, più tradizionale, abbiamo questo grande cavallo da cui lui è stato sbalzato e la luce illumina parte del cavallo e soprattutto Paolo, diciamo, di fronte, preso di fronte. Però devo dire che l'elemento del cavallo non esiste assolutamente nel racconto degli Atti degli Apostoli, neppure nelle lettere di Paolo. È un elemento che si è, diciamo, introdotto nella tradizione, perché Paolo, gli Atti degli Apostoli dicono che è stato sbalzato in terra, e allora si è pensato che fosse a cavallo, ma poteva essere benissimo a piedi ed essere caduto. E questa caduta in terra vuol dire l'uomo che si arrende all'intervento di Dio, secondo uno schema tipico del linguaggio biblico. Ecco, la caratteristica del quadro che adesso è stato esposto è, mi pare, un elemento abbastanza originale, cioè c'è questo Dio che protende le sue braccia verso Paolo, come ad accoglierlo, come a prenderlo in braccio. E questo è un elemento impressionante. E perché, diciamo, nei racconti degli Atti degli Apostoli, nelle lettere di Paolo, non c'è questo elemento visivo. Ecco, però direi che questa metafora, perché è una metafora, di Dio che si volge verso Paolo, è che Paolo è stato ghermito, ecco, secondo il testo di Filippesi, è stato richiamato anche dal Papa, cioè che la sua conversione o la sua accettazione della vocazione divina è un fatto di grazia, non è stato, come dire, il merito di sue scelte, ma lui è stato avvolto da questa luce di Dio, da questa tenerezza, noi diremmo, da questa misericordia. In un altro passo Paolo parla esattamente che lui è stato oggetto di un gesto di misericordia da parte di Dio, che lo ha tolto dal suo passato e lo ha lanciato in questa grande missione nel mondo dell'impero greco-romano, delle grandi metropoli, incontro al grande mondo.
E con l'intervento del professor Giuseppe Barbaglio, biblista tra i massimi esperti in Italia della figura di San Paolo e dei testi paolini, chiudiamo questa puntata di Al di là della notizia che abbiamo dedicato alla conversione di San Paolo tra esegesi e iconografia. Abbiamo parlato dell'esposizione dei due dipinti del Caravaggio dedicati a questo tema, che si svolge a Roma presso la chiesa di Santa Maria del Popolo fino al 25 novembre prossimo, e anche delle catechesi che il Papa ha dedicato alla figura di San Paolo durante le udienze generali. È tutto per questa trasmissione. Fabio Colagrande vi ringrazia per l'ascolto. Ancora buon pomeriggio con i nostri programmi.